Allora, oggi oggi vorrei iniziare questo breve ciclo di approfondimento sul tema che vi avevo indicato e introdotto l'altra settimana. Sono questioni, come vedrete, interessanti, ma anche tutto sommato non difficili, che riguardano l'interpretazione, le cose che vengono interpretate, il risultato dell'interpretazione e come si costruisce l'ordinamento. Però vorrei prima partire da una premessa che riguarda la chiusura e l'apertura dell'ordinamento. Quando ha finito di fare le sue configurazioni, bene, questa è la solita immagine del sistema giuridico ricorsivo e chiuso. L'ordinamento giuridico contiene alcune norme che specificano quali atti o fatti normativi sono abilitati a produrre le norme che alimentano l'ordinamento giuridico stesso. Questa l'abbiamo già ampiamente illustrata, ve l'ho presentata come un sistema chiuso, come un sistema autoreferenziale, come un sistema ricorsivo e come un sistema che è confinato dai confini della sovranità. Ma questa è solo una parte della questione, perché in realtà il sistema è anche aperto, cioè il sistema ha delle aperture, ci sono delle norme, come vedete qui ho citato una serie di norme della Costituzione che adesso esamineremo, questa l'abbiamo già vista l'altra settimana, il diritto internazionale privato è una legge, l'Unione Europea è un problema, queste sono esempi di apertura dell'ordinamento, cioè modi con cui l'ordinamento consente che norme prodotte fuori dall'ordinamento producano effetti nell'ordinamento. Il diritto internazionale privato è l'esempio che perché che indirizzo si dà? Questo è una vera disgrazia, cioè non mi consente la navigazione tra le slide, per cui lui carica sul directory provvisorio, temporanea, e questo fa saltare tutta la mia costruzione, molto male. Allora, li andremo a prendere uno alla volta, non resta altro. Diritto internazionale privato, ve ne avevo parlato l'altra settimana. Caspita, però è una disgrazia sta cosa. Non c'è niente da fare, quindi bisogna procedere a mano. Queste erano le norme di diritto internazionale privato, ve lo ricordate? Cioè norme di una legge interna che ordinano al giudice di applicare norme di altri ordinamenti quando ci sono problemi di sovrapposizione di cittadinanze, situazioni di questo tipo. Questo è un modo di apertura del sistema a un diritto prodotto da fuori. Trattati internazionali. I trattati internazionali sono tipici strumenti con cui si introducono norme nel nostro ordinamento. Dice l'articolo 80 della Costituzione, questo dovrebbe essere raggiungibile perché è un file esterno, è un indirizzo esterno. L'articolo 80 ci dice: le Camere autorizzano. Riuscite a vedere? C'è un modo per immaginare. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. Allora, c'è una procedura, che di cui vi parlerò un po' più avanti, con cui l'Italia può assumere obbligazioni all'estero. Cioè, stipula dei trattati. È normale, dal commercio della banana al controllo delle frontiere, al riconoscimento di certi status acquisiti all'estero, a tutto ciò che riguarda la politica estera, sono trattati. Questi trattati fanno sorgere obblighi e diritti sul piano del diritto internazionale, sono atti normativi dell'ordinamento internazionale, ma stanno nell'ordinamento internazionale, non stanno dentro al nostro ordinamento. Il nostro ordinamento deve andarli a recuperare, e li va a recuperare tramite un ordine di esecuzione. Come riuscirò a recuperare questa slide? Non lo so, perché naturalmente mi dice che è impossibile. Il mio lavoro è frustrato da questa inadeguatezza tecnologica. Proviamo a fare così. Ecco, questo è un esempio di ordine di esecuzione. È un ordine di esecuzione non da poco, perché è la legge che riguarda il Trattato di Lisbona, per cui la innovazione dell'Europa. No, questo è la legge che adotta la Costituzione europea, che poi non è mai entrata in vigore perché non è stata ratificata da abbastanza stati, ma non mi importa la vicenda, mi interessava farvi vedere che cos'è questo meccanismo, perché è un meccanismo interessante che deve fare riflettere. Allora, questa è una legge importantissima. L'Europa ha avuto una procedura durata degli anni per scrivere la Costituzione europea. Un tentativo, anche secondo me sbagliato, che è fallito perché Francia e Olanda hanno fatto fare un referendum in cui la popolazione si è espressa contro, e di conseguenza Francia e Olanda non hanno ratificato il trattato, e il trattato è crollato ed è stato sostituito dal Trattato di Lisbona. Questa è la legge con cui l'Italia ratificava, e vedete che in attuazione dell'articolo 80 ci dice la legge che il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato. Il Presidente della Repubblica è il soggetto che rappresenta l'Italia ed è colui che rappresenta l'Italia all'estero, così come il presidente di una società rappresenta la società, il Presidente della Repubblica rappresenta l'Italia e con l'atto di ratifica assume gli obblighi per conto dell'Italia sul piano internazionale, e questo è un atto che resta in vigore sul piano internazionale, non entra in Italia. Entra in Italia tramite questo piccolo camioncino che è l'ordine di esecuzione. Piena di intera esecuzione è data al trattato di cui l'articolo 1. Questa formula, perché è una formula, viene ripetuta uguale per quasi tutti i trattati. Cioè una specie di blanket, di una copertina che si mette sulle teiere, sempre uguale, che viene inserita nella legge che autorizza il Presidente a ratificare e contemporaneamente ordina, a chi ordina l'esecuzione? Ai giudici e alla pubblica amministrazione, di eseguire quel trattato. Questa norma è il nostro camioncino, nel senso che c'è un atto nell'ordinamento internazionale e quindi sta fuori dalla cornice circolare del nostro ordinamento, e c'è un apposito TIR che lo va a prendere e lo porta dentro, e questo TIR è l'ordine di esecuzione, una norma interna, sempre uguale, che ordina di eseguire quell'atto come se fosse un atto interno, per cui ricavarne regole per il nostro ordinamento. Chiaro questo meccanismo? È un meccanismo un po' bastardo, perché mette gli apparati giudiziari e gli apparati amministrativi, quelli che si chiamano i soggetti dell'applicazione del diritto, di fronte al compito di derivare regole per le loro attività da atti sorti fuori dall'ordinamento, che sono atti complessi, scritti in linguaggio diplomatico, spesso scritti in francese o in inglese, e di conseguenza lingue che possono portare qualche problema per i nostri giudici, che non sempre sono molto poliglotti, e che comunque loro devono eseguire dando applicazione. Un altro esempio lo abbiamo qui, l'articolo 7, bisogna andare in presentazione, una norma molto contestata della nostra Costituzione, ma io non volevo quello, volevo questo. L'articolo 7, secondo comma, che riguarda i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. E ci dice questo: lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Attenzione, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Adesso non aprirò la finestra sull'origine storica, il dibattito, gli errori giuridici che sono contenuti in questa frase molto complessa e molto dibattuta. Quello che mi interessa è segnalarvi che qui siamo in presenza di un'apertura dell'ordinamento, nel senso che l'ordinamento giuridico, nella Costituzione stessa, fa riferimento a dei patti lateranensi che sono un trattato, tecnicamente sono un trattato internazionale, che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, e che è stato fatto nel 29. E poi ci dice di qualcosa sulle modificazioni dei patti che non richiedono revisione costituzionale se sono concertate. Tanto è vero che quando Bettino Craxi fece la modifica del concordato, la fece con una legge preceduta da una trattativa. Legge che è questa. E vedete che qui siamo di fronte a una legge, articolo 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, seguito da un articolo 2 che dice: piena e intera esecuzione è data all'accordo di protocollo, eccetera. Siamo anche per i patti lateranensi, per la modifica, siamo nello schema del modo con cui il nostro ordinamento fa i conti con impegni assunti all'estero. In questo caso un estero molto vicino e che ci riguarda larga parte della popolazione italiana, e che riguarda i rapporti con la Chiesa Cattolica. Ma anche qui c'è la formula che autorizza il Presidente a ratificare il trattato e la norma che ordina l'esecuzione interna di questo trattato. Segue l'allegato con tutto il suo articolato. Altro esempio, l'articolo 8. L'articolo 8 riguarda i culti acattolici cosiddetti, le confessioni religiose non cattoliche, che sono libere, bla 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 bla. Quello che mi interessa è il terzo comma, che dice: i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. È un meccanismo che emula un po' quello del rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica, ma mentre la Chiesa Cattolica è un soggetto esterno allo Stato, è uno Stato indipendente, i culti acattolici sono organizzazioni sociali all'interno del nostro ordinamento. Adesso c'è i pastariani, come si chiamano? Quelli che girano con uno scolapasta in testa, a Bologna girano già, non lo sapete questo. E siccome è veramente misterioso come un Stato laico possa capire che cos'è un culto religioso, perché uno può credere in quello che vuole, e per lo Stato laico tutti i culti sono uguali, lo dice qua. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Allora il problema è: quando è che c'è una confessione religiosa e quando invece c'è un club che si occupa di altre cose? Come si distingue? Il problema è esploso con quella banda di delinquenti che sono Scientology e Dianetici, che non sono una religione, non si definiscono una religione, ma cercano di avere tutti i privilegi, perché essere una religione in Italia significa avere una posizione di privilegio. Distribuisci l'8 per mille, hai finanziamenti per l'edilizia di culto, hai agevolazioni fiscali per l'edilizia di culto e così via. E allora, siccome questo è un problema, ci sono due eventi che hanno in qualche modo cercato di far scoperchiare il problema. Uno è l'unione degli atei e degli agnostici, che ha chiesto l'intesa. Dice: noi siamo un'associazione religiosa il cui credo è Dio non esiste, o comunque non è un problema mio. E ha chiesto l'intesa al governo, e il governo ha detto: ma voi non siete confessione religiosa. Hanno fatto ricorso e il giudice ha detto: il governo è obbligato a rispondervi nel merito, ve la dà o non ve la dà, ma non può dirvi: non mi interessa, non mi interessate. Una risposta dovete averla. L'ultimo evento un po' più goliardico sono questi, i pastariani, pare che si chiamino, che sono sorti in Danimarca o in Svezia, credo in Danimarca, che sono i seguaci della pasta, pasta asciutta, per cui girano con la pasta in testa dicendo: qualcuno ci dica che non siamo una religione. E qualche domenica fa li ho visti in giro per Bologna, un piccolo corteo che girava con la pasta, divertendosi come pazzi, perché in Danimarca gli hanno dato l'intesa, e già un paio di altri stati gli hanno dato l'intesa, perché uno Stato laico come fa a dire che tu sei un imbecille, perché nella pasta non si può credere? Perché se apriamo questo capitolo, ci sono tante cose misteriose nelle fedi in cui è difficile credere, no? E questo capitolo non si può aprire, non possiamo incominciare a discutere i misteri della fede, perché sono misteri e come tali indiscutibili. No. Noi abbiamo a Loreto una cattedrale dove gli angeli hanno portato la casa della Madonna. Se uno crede questo, perché non può credere nella pasta asciutta? Sono queste norme, che sono norme di apertura dell'ordinamento nei confronti della realtà importante come quella dei culti, ma sono delle norme di difficile gestione. Allora, torniamo alla nostra slide. Vedete quanti problemi ci sono in questo mondo. Alcuni si inventano dei problemi nuovi, ma sono sempre dei problemi, come dire, non banali. Non è questo che io volevo avere. ma volevo avere questa qua. Come si fanno queste intese? Questo è un esempio, è l'ultima intesa fatta. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana. Sanatana Dharma, scusate la mia pronuncia, Hindu non è. Ecco. E vedete che l'idea è sempre quella. Articolo 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base delle allegate intese. Vedete? Anche questo è un fenomeno di apertura dell'ordinamento, non più all'esterno, cioè verso forme di diritto internazionale, ma verso l'interno, cioè verso forme di produzione normative fatte su intesa tra Stato e associazioni di cittadini italiani o comunque residenti in Italia. Questi sono tre camion. E dopo vi spiego perché ho messo l'icona del camion e perché qui invece c'è l'icona del rubinetto. Diritto internazionale privato l'abbiamo già visto. L'articolo 10, primo comma, ne abbiamo già parlato, ci dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ho scelto di dare a questo sistema il rubinetto perché qui non abbiamo un mezzo di trasporto che va a prendere l'atto e lo porta dentro nel nostro ordinamento ordinandone l'esecuzione, no? Ordine di esecuzione. Qui abbiamo un rubinetto, nel senso che lo Stato italiano si adegua automaticamente a tutto ciò che avviene in campo internazionale e che sia definibile come norma generalmente riconosciuta. Quando studierete diritto internazionale scoprirete che non è una categoria così semplice da definirsi, però è una categoria che produce delle norme. Nel manuale c'è l'esempio, un vecchio esempio, di un diplomatico che non pagava l'affitto o aveva avuto un incidente e non voleva pagare i danni. Cioè l'immunità di diplomatica è una norma che è considerata una norma tradizionale, generalmente riconosciuta, è una delle basi consuetudinarie del diritto internazionale e come tale il giudice deve farne i conti senza aver bisogno di un atto dello Stato che dici esegui quella consuetudine. Il giudice è tenuto a accertare la consuetudine e applicarla, è un sistema di ingresso, come dire, automatico, così come il diritto internazionale privato. Se il giudice deve applicare il codice, cos'era finlandese, quello dell'esempio dell'altra settimana, e il codice finlandese domani cambia, non è che il giudice può dire aspetto che lo Stato riconosca quel codice e mi ordini l'esecuzione, perché la norma gli dice tu devi applicarla direttamente quella norma. E quindi tu devi accertare se c'è una consuetudine internazionale oppure se c'è una norma finlandese che riguarda quello specifico problema che tu devi risolvere. Tutta l'Unione Europea si regge su un meccanismo del genere. E siccome si regge su un meccanismo del genere, andiamo a recuperarlo da qualche parte. Eccola qua. Questa è la norma del trattato dell'Unione Europea sul funzionamento dell'Unione Europea. Uffa. Ma perché mi vogliono così male? Che e ci dice quali sono gli atti normativi dell'Unione Europea. La studieremo a lungo questa norma. Allora, primo, questo che stiamo leggendo è un trattato internazionale, è il trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi è un trattato che è stato ratificato, previa legge che autorizza la ratifica, e ordine di esecuzione. Per cui il giudice si trova di fronte a un trattato e al solito blanket della legge italiana che ordina l'esecuzione del trattato. Dentro nel trattato c'è una norma che dice: il regolamento a portata generale esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Che vuol dire che il giudice è tenuto ad applicare i regolamenti, senza l'interposizione di nessun altro atto italiano, se non l'ordine di esecuzione di questo trattato. Questo è un problema che studieremo accuratamente, perché è un grande problema, ma qui mi serve soltanto per dirvi quanto è bucherellata la sfera entro cui si svolge la sovranità dello Stato e la impermeabilità delle sue fonti. Questa l'abbiamo vista, questa l'abbiamo appena finita di vedere, questa è la spiegazione di questi due diversi meccanismi. Il camioncino e il rubinetto. Il camioncino si definisce un rinvio fisso. Perché un rinvio fisso? Perché un rinvio... Uffa! Non farò più presentazioni del genere, sono troppo ingestibili. O ci sarà un modo per gestire meglio, ma io non lo conosco. È un rinvio all'atto. Quando si ordina l'esecuzione della riforma della legge XY che modifica i patti lateranensi, o quando si ordina l'esecuzione della legge XY che ordina l'esecuzione di un trattato, o quando si ordina l'esecuzione di un'intesa tra lo Stato italiano e i pastasciuttari, si fa riferimento a un singolo atto. C'è un camion, una norma interna, che passa la frontiera, va a prendere la norma esterna e la porta dentro. È un rinvio fisso all'atto, è un rinvio recettizio. Recepisce quell'atto. Qual è la conseguenza? Che se quell'atto domani viene cambiato, gli effetti di questo cambiamento non si producono immediatamente nel nostro ordinamento, deve ripartire il camioncino e andare a ordinare l'esecuzione di quella nuova modifica dell'atto. Quando è stato modificato, sono stati modificati i patti lateranensi, c'è stato un apposito ordine di esecuzione di quel trattato. Di quello specifico trattato che viene recepito, rinvio recettizio, è un rinvio al singolo atto, è un rinvio fisso. Il rubinetto invece ci indica tutt'altra cosa. Qui il rinvio è alla fonte. Le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale sono un tipo di fonte, non un singola norma. Ma come tutte le fonti si chiamano così perché producono in continuo nuove norme. Per cui se il nostro ordinamento per qualche meccanismo fa il rinvio alla legislazione civile finlandese, lo fa per sempre finché non viene cambiata la norma. Nel senso che se viene modificato la legge civile finlandese, il nostro ordinamento si adatta. Automaticamente. È un rinvio alla fonte e non all'atto. Si rinvia alla norma dell'Unione Europea, si rinvia al diritto internazionale privato, si rinvia alle norme generalmente riconosciute e così via. Sono rinvii mobili. Se ragionate invece sul recettizio e non recettizio, sul materiale formale che sono le tipiche materiale formale, voi lo troverete mille volte nei vostri studi di diritto. i giuristi vivono di classificazioni, per cui oggettivo e soggettivo, il materiale formale ci sono sempre. Cancellate il materiale formale che è di più difficile da memorizzare, quello che invece funziona è il rinvio fisso o all'atto e il rinvio mobile o alla fonte. Sono due tecniche di apertura dell'ordinamento che hanno però effetti molto diversi. Perché il rinvio fisso è un rinvio a un singolo atto, se quell'atto viene superato il rinvio non opera più, il rinvio mobile è un rinvio alla fonte e di conseguenza a tutte le norme che possono essere prodotte da quella fonte. Chiaro, eh? È chiaro, devo spiegarlo di nuovo? Ma sembrerebbe chiaro. E poi c'è un'altra cosa. Beh sì, non è male questa immagine. Non è molto chiara, purtroppo non funzionano i link, ma non è male. Cosa vuole rappresentare questa pianta con le radici? Vuole rappresentare un problema che di solito non viene affrontato nei manuali, e cioè il problema di un ordinamento che non è un ordinamento che naviga nel vuoto siderale, è un ordinamento che ha radici all'interno di una società, e come tutte le radici c'è un rapporto osmotico tra la società e l'ordinamento, è un rapporto osmotico complicato, le radici non sono mai lineari, le radici sono sempre delle strutture molto difficili da rappresentare con uno schema geometrico, per esempio. Vedete qui anche come le radici sono ramificate e sono molto capillari. Ci sono mille modi con cui l'ordinamento si nutre affondando nella società. Qui ve ne ho messi alcuni. Le consuetudini sono un modo. Io questa come la recupero? Non la recupero. Le consuetudini sono un modo di... come riesco a recuperare questa slide? Dai... leggi consuetudine. Posso rinunciare? Il problema è che mi è difficile rinunciare, perché io sono un capricorno con ascendente in capricorno e io non credo a queste stupidaggini, però tutti dicono che è esattamente come sono fatto io e sarà. Però non posso coinvolgervi in questa mia testardaggine per tutto il giorno, e per cui rinuncerò a questa diapositiva. Adesso vado in studio e le scarico tutte quante e così risolviamo il problema. E vediamo, oltre a questa singola immagine, un esempio, sono, a parte le consuetudini, è un incubo. Oltre alle consuetudini, un esempio interessante sono gli usi commerciali. Questo è un link esterno per cui funziona. Vi ho fatto un link alla Camera di Commercio di Ferrara per dirvi come sono strutturati questi libri che contengono gli usi commerciali. Ci mettiamo anche la lentezza della rete e siamo a posto. È mezzogiorno, ci vediamo fra un quarto d'ora, adesso vado a risolvere questi problemi. Pausa.